Il titolo del quarto messaggio, il messaggio finale, è Il regno e la Chiesa. E il concetto di base, che è il fondamento di questo messaggio, è che la Chiesa significa per noi un'espressione pratica del corpo universale e organico di Cristo. Il Signore ha detto in Matteo 16 con 18: Io edificherò la mia chiesa. E le parole la mia chiesa si riferiscono al corpo di Cristo unico, universale e organico. Poi nel capitolo 18 ha usato due volte questa espressione, la Chiesa, dillo alla Chiesa, riferendosi ad una certa persona che doveva ascoltare la Chiesa, quindi la Chiesa, non una Chiesa. La Chiesa, secondo il Nuovo Testamento, una chiesa in una città, non più di una. Questa è la disposizione ordinata da Dio per la vita della chiesa. E così l'enfasi qui sarà sul regno di Dio e la chiesa, principalmente come espressione locale del corpo di Cristo, una vera chiesa locale, quindi una chiesa locale autentica. E vi prego ora di considerare la vostra propria comprensione, i propri sentimenti, il proprio punto di vista riguardo a cosa sia la chiesa. Cos'è una chiesa locale? E credo che molti di noi direbbero prima, e forse solo questo, che la chiesa è la dimora di Dio, è la famiglia di Dio. Quando sono entrato in chiesa, ho avuto la sensazione di essere tornato a casa, questo è il posto a cui appartenevo. E questo, per dire l'ovvio, è assolutamente corretto. La chiesa è la dimora di Dio, è la famiglia di Dio, ed è anche chiamata la casa o la famiglia della fede in Galati 6. E tutti quelli nella Chiesa sono membri della famiglia di Dio. E così quando siamo in Chiesa, siamo nella casa, la dimora di Dio con la famiglia di Dio. Ma c'è un altro aspetto molto importante che dobbiamo considerare in questo messaggio. E questo aspetto è: una vera chiesa locale è il regno di Dio in pratica. Per farla ancora più breve, una chiesa locale è il regno di Dio. In Apocalisse, un libro di visioni che furono scritte e inviate a chiese locali, l'Apostolo Giovanni scrisse questo riguardo a Cristo Gesù, capitolo 1, versetti da 5 a 6. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti un regno e sacerdoti per Dio e Padre suo. In italiano e ci ha fatti re, però in inglese, nell'originale, ci ha fatti un regno. Chi sono i noi? Quindi ci ha fatti, noi ci ha fatti. Chi sono questi noi? Sono tutti i santi nelle sette chiese locali che avrebbero ricevuto ciò che era scritto nel rotolo. E l'Apostolo sta dicendo che Cristo, attraverso la sua morte, risurrezione e ascensione, ci ha fatti un regno. Le chiese locali sono regni. Poi, nel versetto 9, Giovanni dice qualcosa di molto personale. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Gesù. Qui Giovanni si trovava sull'isola di Patmos. Era un uomo anziano, sì, circa 90 anni già, ed era lì da solo. Ma nel giorno del Signore si trovava in spirito, poi sono arrivate le rivelazioni. Ed è piuttosto toccante perché non ha detto sono Giovanni, sono l'ultimo degli apostoli, quindi capite chi vi sta scrivendo, sono un apostolo. No, non disse questo, disse sono Giovanni vostro fratello e sono il vostro compagno nell'afflizione, siamo in questo insieme, il vostro compagno nell'afflizione. Un compagno o il vostro compagno nel regno. Ebbene, in che modo Giovanni viveva e partecipava alla vita del regno da solo su quell'isola rocciosa, Patmos? Bene, in due modi. Uno è che viveva sotto il dominio di Dio in Cristo nella via della vita. Viveva nella realtà del regno. Gesù splendeva su di lui. Ma anche, seppure fisicamente non poteva incontrarsi con i santi, interiormente, intrinsecamente, organicamente sapeva, sono nel corpo con voi, sono nella chiesa con voi, la chiesa che è il regno. Quindi credo che questi versetti ci aiutino e ci preparino a considerare la sostanza di questo sommario. La sostanza di questo sommario che è il fatto che è una vera chiesa locale, non è solo la dimora di Dio, la casa di Dio, la famiglia di Dio, dove ci riuniamo in unità, in pace. In amore, in gioia, e dove sperimentiamo e godiamo insieme del Signore. Abbiamo bisogno di essere ugualmente e profondamente impressionati anche dal fatto che quando siamo nella vita della Chiesa autentica, siamo nel regno di Dio. E ora vorrei sottolineare una cosa. Noi quando nasce un bambino e dopo che è cresciuto 4 o 5 anni, ha una certa comprensione che si trova in una famiglia, che ha dei genitori, vivono in un certo posto. Questo bambino nato in questa famiglia non potrà dire, beh, vivrò in questa parte della vita familiare, ma non sono interessato a quella parte, a quell'altra parte della vita familiare. O quando la vita familiare ha momenti felici insieme e va nei posti che sono stupendi, mi piace molto questo. Ma ora nella vita familiare mi vengono date delle faccende da fare e non voglio questo. Beh, un bambino non può decidere in quali aspetti della vita familiare vuole vivere. Man mano che cresce e diventa adolescente. E alla fine, quando ha 18 anni, è ufficialmente un giovane adulto, secondo quello che succede negli Stati Uniti, non so chi l'ha pensato così. Quindi può andare per la sua strada e decidere che non vuole vivere come vivono i genitori, non vuole quello, non vuole questo. Ma quello che sto cercando di dire è che siamo nella chiesa di Dio, che è la casa di Dio, è il regno di Dio, e non abbiamo alcun diritto e nessun motivo per essere selettivi. Oh, mi piacerebbe essere in una chiesa che ha solo questo tipo di godimento o quell'altro tipo. Ma, oh, per favore, non parlare del trono, dell'autorità, dell'obbedienza, della responsabilità e dell'essere un servitore di Dio. E come illustrazione di ciò, ho ricevuto una email, mi è stata inoltrata da persona, mi è stata mandata dalla persona che l'ha scritta, e in questo caso era una sorella, e stava inviando questo annuncio. Ah, quindi le ha inviato questo annuncio su due gruppi, e poi ha inoltrato anche a me questa mail. E praticamente annunciava su questi due gruppi che si incontravano nelle case, dicendo: ci riuniremo e non faremo altro che mangiare e cantare. Nessuna ricerca della verità, nessuna comunione reciproca per fornirci ed edificarci a vicenda. Questa è selettività. Certo che non avremo uno studio serio della verità e non parleremo di cose così profonde. Venite, quindi venite, mangeremo solo del buon cibo e canteremo e basta, e ci divertiremo cantando. Questa è un'illustrazione reale e fedele della vita di qualcuno che seleziona alcuni elementi della vita della Chiesa e ne trascura altri. Non so se qualcuno in quella riunione avesse la coscienza. Siamo in un regno insieme, siamo cittadini di un regno celeste. Non entriamo e usciamo da questo regno, siamo qui eternamente. Aver detto questo, spero che questo è come un, in qualche modo, uno sfondo, un'apertura alla serietà e al peso di questo messaggio, insieme all'apporto di vita, all'apporto della grazia, all'incoraggiamento e alla visione che ci governa. Quindi il messaggio 4 è il regno e la Chiesa, numero 1 Romano. La Bibbia prima presenta il regno e poi presenta la Chiesa. La presenza del regno produce la Chiesa. All'inizio del suo ministero e continuando attraverso di esso, il Signore Gesù ha pronunciato il Vangelo del Regno. Ha annunciato, quindi ha proclamato il Vangelo del Regno. Non esiste il Vangelo della Chiesa, è il Vangelo del Regno. Egli diceva e dice: pentitevi perché il regno di Dio è vicino. Dovete nascere dall'acqua e dallo Spirito per entrare nel regno di Dio. E poi questo regno, come il reame della vita divina, produce la Chiesa. Possa questo essere scritto su tutti noi: il regno di Dio produce la Chiesa di Dio nella sua espressione locale. Punto A, la vita di Dio è il regno di Dio. La vita divina è il regno e questa vita produce la Chiesa. Quindi il regno di Dio è il regno della vita di Dio. È Dio stesso come vita e questa vita, vita del regno, produce la Chiesa. Numero 1, il regno è il reame della vita, dove la vita si muove, regna e governa in modo da poter realizzare il proprio scopo. E questo reame è il regno. Punto 2, il Vangelo introduce la vita divina. E questa vita ha la propria sfera o reame che è il regno, la vita divina, con la sua sfera o il suo reame, produce la Chiesa. Quindi è la vita divina, la vita eterna di Dio che riceviamo quando crediamo nel Figlio di Dio. Quindi riceviamo quella vita e quella vita ha un reame. E il reame è il regno. Non possiamo separarlo e dire voglio solo la vita, non voglio il regno, non voglio essere sotto la direzione di nessuno, voglio solo la vita eterna. No, non si può, sono inseparabili. E quindi il Vangelo ci ha portato la vita divina e ora stiamo imparando che questa vita ha il suo reame o la sua sfera, è il reame, è il regno. Ed è questa vita divina, il reame, il regno che produce la Chiesa. Ogni volta che una chiesa locale stabilita in una località santi da vari altri luoghi vengono per la prima riunione della tavola del Signore, quando fanno la prima tavola nel giorno del Signore, la prima tavola del Signore, quindi la Chiesa viene stabilita lì e la fonte è la vita divina che fluisce attraverso il corpo nel reame del regno. Ora, quando questa Chiesa è stabilita, è una manifestazione locale nella pratica del regno di Dio come reame della vita divina. Punto 3. Il Vangelo del Regno fa nascere la Chiesa perché il Regno è la vita stessa. E la Chiesa ne è il risultato. Possa questa verità penetrarci. possa non solo rimbalzare su di noi, qualcosa a cui potremo essere interessati o meno. Questa è una questione importante che influisce sulla vita sulla vita della nostra Chiesa, quindi sulla nostra vita della Chiesa, e può influire sul fatto che riceviamo o meno la ricompensa del regno, e ha molto a che fare con il tipo di vita, con il tipo di pratica di vita di chiesa che abbiamo settimana dopo settimana. Quindi ripeto il punto 3: il Vangelo del Regno fa nascere la Chiesa, perché il Regno è la vita stessa e la Chiesa ne è il risultato. E ora facciamo un passo avanti nel punto B. Il regno è la realtà della Chiesa. Vi prego, considerate questo. È un dato di fatto. Non è una critica né un giudizio, ma un dato di fatto che in certe chiese locali c'è ben poca realtà. Molto poca. Varia secondo le esperienze dei santi, della loro crescita nella vita, della costituzione dei fratelli che guidano, ma questa è piuttosto un'affermazione forte, la realtà della Chiesa. Ed è possibile che stia accadendo in vari luoghi mentre sto dicendo questo. Una vita di chiesa locale con pochissima realtà, perché la realtà è il regno. Quindi, se escludiamo la vita del regno, non possiamo vivere la vita della chiesa. Sì, usiamo questa espressione ed è un'espressione molto bella, la vita della chiesa. Ma cosa intendiamo realmente quando diciamo vita della Chiesa? Forse molti pensano che sia proprio quello che facciamo, sono gli incontri. Ci riuniamo nel giorno del Signore e ci riuniamo per pregare. Abbiamo incontri per perseguire la parola di Dio aperta dal ministero. Abbiamo un servizio pratico. Ci prendiamo cura dei santi di tutte le età. Questa è la vita della Chiesa. Beh, lo è, ma in modo esteriore, ma non intrinsecamente. Quindi, non possiamo vivere la vita della Chiesa agli occhi di Dio se siamo separati dalla vita del Regno. E la metto così, applicandola a tutti noi. Prima a chi parla, cioè a me, dico sì, amen. La natura della nostra vita di chiesa è determinata dalla quantità della nostra vita, del nostro vivere nella vita del regno. E possiamo definire, come ho detto, siamo nella vita della Chiesa se siamo pienamente attivi nella vita della Chiesa. Per esempio, c'è una sorella qui, ha 77 anni e suo marito ha una grande responsabilità nella Chiesa. È molto attivo, molto diligente. Ma forse ha corto di realtà, mancante di realtà. Questa è una cosa seria da considerare. Siamo nel regno. Come possiamo, in un certo senso, come osiamo vivere nel regno in cui siamo per mezzo della nostra vita naturale, proprio per il modo in cui vogliamo fare le cose, per mezzo del modo in cui vogliamo fare le cose? Siamo in un regno, cari santi. Quando siamo in una chiesa locale, siamo in un regno, il regno di Dio. Ed è un regno di vita. E c'è la legge dello spirito di vita che opera qui. Abbiamo bisogno di sapere questo. E i punti secondari sono illuminanti, sono convincenti, quindi sottopunti. E speriamo che ci stanno fornendo. Punto 1, quindi siamo sotto B. La realtà del regno dei cieli, Matteo, da capitoli 5, 6 e 7, è il contenuto della vita della Chiesa. Leggiamo Matteo 5, 6 e 7. Lì troviamo il contenuto della vita della Chiesa. Quindi permettetemi di selezionare solo due o tre versetti per illustrare. Matteo 5 con 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Essere povero in spirito. Venire ad una conferenza o ad un incontro della Chiesa completamente. Cioè, povero in spirito vuol dire venire completamente aperti per ricevere la parola del Signore in modo vivo. E poi nello stesso capitolo, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E Matteo 6 con 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E a proposito, vorrei porre una domanda come un padre. Vorrei chiedere soprattutto, o porre questa domanda a coloro che hanno dai 35 anni in giù, che sono ben istruiti e ben addestrati per guadagnarsi da vivere. Potete onestamente testimoniare riguardo alla vostra vita che cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia? Prima, cercate prima. Non dice qua cercate il regno, dice cercate prima il regno. E poi abbiamo punto dopo punto fatto dal Signore e abbiamo quindi qui il contenuto della vita della Chiesa. Senza la realtà del regno, la Chiesa è vuota. Ascoltate questo, la Chiesa è vuota. Sappiamo da Apocalisse 1 che il Figlio dell'uomo cammina in mezzo ai candelabri d'oro e poi parla alla Chiesa, località per località o località dopo località, parlando al messaggero lì. Il Signore conosce la situazione e la condizione di ogni chiesa. E quindi ha il terreno per dire, per esempio, all'Laodicea: sei vuota, sei vuota. È possibile trovarsi in una chiesa locale vuota e ci sono vari gradi. Consideriamo questo dal punto di vista del regno. Dal lato della famiglia, quindi dal punto di vista la chiesa come famiglia, non abbiamo la preoccupazione in questo modo, ma dalla parte del regno di Dio. Stiamo imparando dal ministero dell'epoca che senza la realtà del regno la Chiesa è vuota. Mi chiedo solo se in qualche luogo, non in risposta a ciò che il fratello Ron sta dicendo, no, ma in risposta a ciò che sta dicendo lo Spirito. Mi chiedo solo Se in qualche chiesa locale i fratelli principali, quando si riuniscono nella loro riunione settimanale, si umilieranno davanti al Signore e apriranno il loro essere e interrogheranno il Signore: Signore, qual è la tua comprensione del contenuto della Chiesa qui in questa città? Non vogliamo essere vuoti, vogliamo essere riempiti di realtà. Se nessuno prega mai in questo modo o considera questo, allora posso dire davanti al Signore: Signore, per la tua misericordia e grazia, ne ho parlato direttamente, ma sono così triste per la risposta. Non la risposta per farmi sentire bene riguardo al mio messaggio, no. Il Signore sa che non è questo il mio cuore. Sono per la realtà del regno in tutte le chiese. Punto 2. Dal momento che la vita del regno si manifesta nella vita della Chiesa, mentre viviamo in modo collettivo, nella vita del regno viviamo spontaneamente la vita della Chiesa. In Romani capitolo 14, versetto 17, dice che il regno di Dio è giustizia, pace e gioia. Quindi giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quindi dovremmo considerare questo davanti al Signore. Signore, sono io, stiamo noi vivendo insieme, corporativamente, quindi in rettitudine, in pace e in gioia nello Spirito Santo. Se lo siamo, allora spontaneamente viviamo la vita della Chiesa. Ma se viviamo la vita della Chiesa come ho definito prima, solo una serie di attività pratiche esteriori, incontri, servizio, visite, cose del genere, se semplicemente abbiamo quel tipo di vita di Chiesa, agli occhi di Dio potremo non avere la realtà, perché dobbiamo vivere in modo corporativo nella vita del regno. Quindi in modo corporativo. Ogni punto esposto in Matteo 5, 6, 7 è diretto a noi che siamo nati dallo Spirito, che siamo nati nel regno di Dio. E questa è la vita del regno, che è Cristo stesso come vita e che vive di nuovo in noi. Quindi abbiamo bisogno di vivere questa vita del regno corporativamente, e allora il Signore potrà dire anche al nemico: questa è la vita della Chiesa. Guarda lì, nemico. Non hai niente di cui puoi prenderti gioco. Questa è la vita della Chiesa, lì stanno vivendo la vita del regno in modo corporativo. Punto 3. Un credente che non vive nella realtà del regno non può essere edificato nella struttura della Chiesa. E ora questa è una questione personale, perché si riferisce ad un credente che non vive nella realtà del regno. Quindi questo è il modo in cui questo fratello o questa sorella vive. Non stiamo dicendo che siano mondani, no, possono essere molto retti e consapevoli in così tanti modi. Ma questo credente non sta vivendo nella realtà del regno. Quella persona non può essere edificata nella struttura della Chiesa. E parlo non principalmente personalmente, ma semplicemente identificandomi con molti santi più esperti. E quindi insieme possiamo onestamente testimoniare senza giudizio, senza condannare, condanna, quindi, che questo caro è qui da tanto tempo, ma non è mai stato edificato nella struttura della Chiesa. Mi ricordo di una situazione di cui sono molto consapevole. Un caro fratello è stato preso per essere con il Signore anni fa. E questa persona, quindi, per così dire, aveva un piede nella vita della Chiesa e un altro piede nel cristianesimo religioso. Andava avanti e indietro, faceva sempre avanti e indietro. E quando, in un modo inaspettato, la sua vita è giunta alla fine e lo abbiamo onorato. Raccogliendoci presso la sua tomba, lo abbiamo amato, abbiamo apprezzato la sua parte. Ma un fratello con una buona intenzione ha detto: questo è stato un vincitore. Ma dentro di me c'è stata la sensazione: era meglio che non lo dicesse, solo il Signore lo sa. Dopo tutti questi anni c'è ancora amore per lui, ma ho dei buoni motivi per dire, senza alcun giudizio, ma posso dire che non è mai stato edificato nella struttura, quindi della Chiesa. Quanti anni? Quasi 40 anni e non essendo mai edificato. Carissimi, cosa ne facciamo di punti di verità come questo? C'è un peso e un sentimento molto particolare da parte del Signore nel mio essere interiore. E vi rendo testimonianza per mezzo della grazia del Signore, che personalmente ho solo fame e sete di realtà nella mia vita cristiana, nella mia vita di chiesa e in tutte le chiese. Quindi questo è ciò che desidero, ho fame di vedere. E quella realtà è la vita del regno, vissuta personalmente e corporativamente, e così possiamo essere poi edificati. Ora arriviamo al punto C. Senza il regno come realtà della Chiesa, la Chiesa non può essere edificata. Ci sono chiese locali, ma quale sarà il risultato non lo sapremo e non possiamo saperlo. Ma attualmente, quindi al presente, quelle chiese non sono edificate dai fratelli principali o responsabili in giù, non c'è edificazione. Si incontrano, sono attivi, propagano il Vangelo, hanno a cuore di far conoscere la verità, di diffondere la verità e pregano e servono e si prendono cura gli uni degli altri. Sì. Tutte queste azioni necessarie. Ma sappiamo da Efesini 2,22 che Paolo ha detto: Anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Edificati. Chi considera questo? C'è qualche fratello responsabile che considera questo? O c'è qualche sorella che nel suo cuore, nella sua preghiera, sta chiedendo: siamo edificati qui? Siamo qui da tanti anni. C'è l'edificazione? Siamo stati davvero edificati? E i fratelli dirigenti chiedono al Signore: Signore, siamo edificati? Forse il Signore li potrà guidare. Cercate la comunione. Sapete chi cercare per avere la comunione? Aprite la questione alla comunione del corpo. E riceverrete la luce di cui avete bisogno. Dobbiamo essere edificati. Punto 1. La Chiesa si realizza mediante l'autorità del regno. E l'autorità è nella vita. Il fiume d'acqua della vita ha la sua sorgente, il trono. Sì, la vita è la realtà del regno, ma la fonte della vita è il trono. E ovviamente questa è autorità, vuol dire l'autorità. L'autorità del regno. È qui che nel corso della nostra storia i santi hanno smesso di andare avanti, perché semplicemente non amano essere sotto alcuna autorità. E stiamo parlando dell'autorità del regno e non di una persona presuntuosa che rivendica l'autorità. L'autorità del regno. Siamo tutti chiari su questo? È questo reale per noi? Punto 2. Le chiavi del regno sono date per rendere possibile l'edificazione della Chiesa. Quindi, alla fine dobbiamo imparare quali sono le chiavi del regno, come le esercitiamo. Gli occhi del Signore ora sono ovunque, vede tutto, sa in quali località, quindi sa tutto e sa in quali località i santi usano le chiavi del regno. Specialmente nella loro preghiera, come mostrato in Matteo 18, legando ciò che è stato legato in cielo, sciogliendo ciò che è stato sciolto in cielo. Punto 3. Quando il regno dei cieli, quindi punto 3 sotto C, quando il regno dei cieli è in grado di affermare la propria autorità su un gruppo di credenti, questi credenti possono essere edificati nella Chiesa. Ascoltate di nuovo questa frase. Quando il regno dei cieli è in grado di affermare la propria autorità su un gruppo o su una compagnia di credenti, cosa vuol dire è in grado di affermare? Qui parliamo del regno dei cieli con la sua autorità. C'è un principio. Cioè, quindi, il regno non è capace. Cosa significa questo? Questo è il regno dei cieli con la sua autorità, non può fare ogni cosa. Beh, c'è un principio qui. Dio ha bisogno della nostra cooperazione. Ha bisogno che ci rivolgiamo a Lui per aprirci a Lui e per seguire la sua guida ed essere sotto la sua direzione. E determineremo così fino a che punto il regno dei cieli può affermare l'autorità su di noi. Punto 4. In quell'incontro di casa di cui ho parlato prima, annunciato da una sorella, molto interessante, anzi significativo, quindi non è stato annunciato da un fratello responsabile. Il Signore sa se quell'incontro è sotto l'autorità principale del regno dei cieli. Oh no, perché cosa diceva quel quell'annuncio dell'incontro. No, non volevamo avere un incontro serio, addentrandoci in verità profonde. Volevamo solo mangiare e cantare. Questa è la nostra vita di chiesa. Ma non è una vita di chiesa nel regno. Quello che il Signore sta cercando è l'opportunità di affermare l'autorità su una compagnia di credenti. Il Signore quindi guarda la chiesa A o la chiesa Y, qualunque, e che gioia è per lui vedere in quella città c'è una compagnia di credenti, quindi un gruppo di credenti, e mi ha aperta la via per affermare su di loro l'autorità del regno dei cieli. E loro sanno come lo faccio. Lo faccio attraverso la luce che risplende, attraverso la vita che scorre, attraverso l'amore che penetra, lo sanno. E ora sono in grado di vederli edificati. Ho dedicato molto tempo a questa sezione perché questi sono punti cruciali di verità importanti, con peso, ma nello stesso tempo pieni di vita e di luce. E ora entriamo nel punto 2 romano. La Chiesa autentica è il regno di Dio in questa epoca. Oggi i credenti vivono la vita del regno nella Chiesa. Punto A. Ogni volta che il Signore Gesù parlava della Chiesa, la menzionava in relazione al regno. Questo dimostra quanto intimamente siano collegati il regno e la Chiesa, quanto intimamente siano collegati il regno e la Chiesa. Punto 1 sotto A. Romani 14 con 17 dimostra che la Chiesa in quest'epoca è il regno di Dio. Punto 2. Il regno di Dio in 1 Corinzi 4 con 20. Si riferisce alla vita della Chiesa, versetto 17, il che implica che, per quel che riguarda l'autorità, la Chiesa in quest'epoca è il regno di Dio. Punto 3. Il termine concittadini in Efesini 2,19 indica il regno di Dio, la sfera in cui Dio esercita la propria autorità. Punto 4. Quando Paolo, con i suoi collaboratori, no, ho sbagliato, quindi di nuovo ciò che Paolo e i suoi collaboratori stavano facendo nell'opera evangelica per l'istituzione delle chiese era per il regno di Dio. Quindi nel regno e per il regno. Per questo facevano ciò che facevano, quindi Paolo e i suoi collaboratori. Punto 5. La parola regno in Apocalisse 1 con 6 rivela che dove la Chiesa, là è il regno di Dio. La Chiesa rappresenta il regno. E non so perché, ma questa città mi viene in mente. Non so se c'è ancora una chiesa fondata a Barcellona, la parte meridionale della Spagna. Ma supponiamo, e se c'è, ringraziato sia il Signore, e se non c'è, possa il Signore sollevare presto una chiesa lì o la chiesa lì. Ma diciamo che la chiesa di Barcellona rappresenta il regno di Dio. E questo è certamente vero per la chiesa in Edimburgo, in Scozia. Per la chiesa che c'è in Roma, per la chiesa che si sta recuperando di nuovo a Zurigo, per la chiesa in Helsinki, in Finlandia, per la chiesa di San Pietroburgo, in Russia, in Atene, in Grecia, ovunque siamo, dove la chiesa, là è il regno di Dio. Possa il Signore fluire, sempre senza ostacoli. E questa è un'illustrazione in tutta la Germania. Possa il Signore annullare tutto il lavoro malvagio che il nemico ha fatto lì. E possa il Signore innalzare un candelabro dopo l'altro. In questo luogo, in quel luogo. E sta accadendo. Oh, che accada in tutta l'Europa. Candelabri d'oro che si ergono risplendenti lì nelle tenebre. E ogni chiesa che sia il regno in quella località e che rappresenti il regno di Dio. Punto B. Nella chiesa in qualità di regno siamo sotto il dominio, il governo, la disciplina e l'esercizio del regno. Non siamo sotto il dominio di nessuna persona. Il governo o il dominio del regno può fluire attraverso un fratello, ma egli non è il sovrano. Dobbiamo renderci conto che nella Chiesa siamo sotto il dominio o il governo del regno. E questo deve essere chiaro in noi, cari santi. Quando si arriva qui, alcuni non vogliono più stare qui. Oh, non è quello che pensavo. Pensavo che ci saremmo riuniti per avere un tempo di famiglia, in un modo godevole. Ma ora state dicendo che siamo sotto un governo? Nessuno mi dominerà, dominerò me stesso. Beh, potresti pensare di governare te stesso, ma in realtà non lo sei. Quindi la Chiesa è il regno e noi siamo nella Chiesa. Quindi siamo sotto il dominio del regno, siamo sotto il governo del regno, siamo sotto la disciplina del regno. E siamo sotto l'esercizio del regno. Non c'è spazio per la scioltezza qui. Per una sorta di pigrizia spirituale. Perché dobbiamo esercitarci, abbiamo bisogno di esercitarci, perché è un requisito del regno. Punto C. Nel recupero del Signore siamo nello stesso tempo sia nel regno che nella Chiesa. Quindi nello stesso tempo siamo nel tesoro che è il regno e nella perla che è la Chiesa. E vi raccomando di leggere quelle note spiegative a piè pagina da quei versetti, Matteo 13, 44 a 46, per ricevere la luce da lì. Punto D. Sebbene la Chiesa oggi sia il regno di Dio, noi siamo realmente nel regno solo quando viviamo, camminiamo e abbiamo il nostro essere nello spirito, non nel nostro uomo naturale. E come cittadino con voi nel regno di Dio, posso semplicemente dire amen a questo? E mi rendo conto che insieme a voi sono nella Chiesa come regno di Dio oggi, ma sono nella realtà del regno solo quando vivo nello Spirito. Solo quando cammino nello Spirito. Solo quando non vivo nel mio uomo naturale, ma nello Spirito. È solo quando ho il mio essere nello spirito. Quindi ho bisogno di riconoscere. Devo riconoscere, credo che in modo appropriato, che mi trovo ancora sotto l'addestramento del regno per camminare nello spirito, per vivere nello spirito, per avere il mio essere nello spirito. Ovunque mi trovo in ogni momento e in ogni situazione. mi trovo ancora nell'istruzione, quindi sotto l'addestramento, perché ogni volta che non sto esercitando il mio spirito, in qualche modo sono nella mia vita naturale, sì, sono ancora nella Chiesa, sono ancora nel regno esteriormente, ma in quel periodo di tempo non sono nel regno in realtà. E il Signore ha messo in me e anche in tanti di voi fame e sete di realtà. Punto è, in quanto siamo coloro che si trovano sotto il dispensare della Divina Trinità, abbiamo bisogno di vivere la vita del regno nella Chiesa, crescendo e sviluppandoci nella vita divina, fino a raggiungere la maturità. Quindi, grazie al Signore, possiamo dire che siamo quelli che si trovano sotto il dispensare della Divina Trinità, e quanto benedetti siamo nel recupero del Signore, nelle chiese, nelle conferenze, negli addestramenti, nelle riunioni di casa per la comunione divina, siamo sotto il dispensare della Divina Trinità. Ma ora abbiamo bisogno di vivere una vita, la vita del regno nella Chiesa. E lo facciamo crescendo e sviluppandoci nella vita divina fino a raggiungere la maturità. Come padre, ho visto i miei figli crescere e svilupparsi, e mentre crescevano e si sviluppavano, cresceva e si sviluppava anche la loro partecipazione alla vita familiare, assumendo responsabilità e varie attività che non potevano fare quando avevano 2 o 7 anni. Ed è lo stesso principio anche qui. Siamo nel regno, ma la famiglia ha ancora diverse età spirituali, diversi stadi, e più cresciamo nella vita divina, più la vita divina si sviluppa dentro di noi e più viviamo sotto il dominio del regno. E quando raggiungeremo la maturità, e alla fine lo faremo, vivremo assolutamente sotto il dominio del regno nella via della vita. E ora l'ultima sezione riguarda l'opera, la responsabilità della Chiesa in relazione alla manifestazione del regno, quindi al Signore che viene con i suoi vincitori per manifestare il suo regno sulla terra. Punto 3 Romano. La Chiesa introduce il regno. Il regno ha portato all'esistenza la Chiesa e ora, o ha fatto nascere la Chiesa, ora la Chiesa introduce il regno. Il che significa la manifestazione del regno. L'opera della Chiesa quindi è di portare all'esistenza il regno di Dio o introdurre il regno di Dio. E, per esempio, la Chiesa di Dio a Berlino, eccola qui a Berlino, la Chiesa di Dio, i fratelli e tutti i santi stanno imparando a vivere la vita del regno a Berlino. Sono sempre più consapevoli a che punto si trovano e che cosa sia la Chiesa, e la luce risplende, e lo Spirito scorre e conduce, e i santi si rendono conto. La nostra opera è di portare il regno, e di introdurre il regno di Dio. Signore, insegnaci a pregare in questo modo, per introdurre il regno di Dio. E ci saranno in tutta la terra santi che brameranno la venuta del Signore, che pregheranno per la manifestazione del regno, che pregheranno perché quest'era sia consumata, e il governo umano sia abolito e sostituito dal regno manifestato sulla terra. Poi si renderanno conto che questo è ciò per cui viviamo, per questo stiamo vivendo. E questa è la nostra opera. La Chiesa introduce il regno di Dio. Punto A, la Chiesa fu prodotta allo scopo di introdurre il regno. Che verità meravigliosa! Come abbiamo bisogno di assorbire questo, di pregare su questo e di imparare questo. Quindi la Chiesa fu prodotta allo scopo di introdurre il regno. Poi punto 1, la responsabilità della Chiesa è perpetuare la vittoria di Cristo ed introdurre il regno di Dio. Attestiamo, sosteniamo, preghiamo riguardo alla vittoria di Cristo. La vittoria è già stata ottenuta. Cristo ha combattuto il nemico per la vittoria. Noi combattiamo il nemico nella vittoria di Cristo. Punto 2. L'opera della Chiesa sulla terra è di introdurre il regno di Dio. Tutta l'opera della Chiesa è governata dal principio del regno di Dio. Tutta l'opera della Chiesa. Fratelli, ci avete mai pensato? Forse il Signore ci guiderà in qualche momento nel prossimo futuro ad avere una formazione per i fratelli anziani riguardo al regno e alla Chiesa, per approfondire queste cose. Perché a questo punto, tutta l'opera della Chiesa è governata dal principio del regno di Dio. L'opera della Chiesa sulla terra è di introdurre il regno di Dio. E spero che i fratelli responsabili e gli anziani cercheranno insieme il Signore. Signore, siamo governati dal principio del regno di Dio. Cosa ci governa? Se non siamo governati dal principio del regno di Dio, come può la Chiesa partecipare nell'introdurre il regno di Dio? Punto 3. Quindi la Chiesa qui nella mia località, riferendosi ai fratelli anziani. Punto 3. Responsabilità della Chiesa portare la volontà del cielo sulla terra e metterla in atto sulla terra. Matteo 6 con 10. Pregando, Padre Dio, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Quindi pregate, Padre Dio, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Preghiamo per questo. Signore, sia fatta la tua volontà a Lisabona, a Parigi, in tanti luoghi. Oh, la tua volontà sia fatta sulla terra. Sia fatta ad Amsterdam, sia fatta la tua volontà ad Amsterdam come in cielo. Questa è la preghiera per portare la volontà del cielo sulla terra. Matteo 7 con 21 riguarda il fare la volontà del Padre. Entreremo nel regno come vincitori. Matteo 12 con 50, quelli che fanno la volontà sono veramente fratelli, sorelle, madri del Signore Gesù, come disse lui. Quindi questi sono stati i versetti sotto il punto 3. Punto B, la Chiesa che nasce sotto il dominio del cielo a motivo della sua sottomissione al governo celeste affronta il nemico di Dio. Oh, quanto abbiamo bisogno di imparare questo insieme. E credo che il nostro insegnante, e ne abbiamo solo uno, il Signore stesso, oh, e come abbiamo bisogno di imparare tutti questi punti nella sezione B. Ora, siamo sottomessi alla regola celeste. Quindi al governo celeste ora possiamo occuparci del nemico di Dio. Siamo sotto il dominio del cielo e siamo sottomessi al governo celeste. E possiamo dire questo in questa chiesa. Signore, siamo qui sotto il governo del cielo e prendiamo l'iniziativa di essere in sottomissione al governo celeste. Ora, Signore, in questo incontro ci occuperemo del tuo nemico. Lo affronteremo. Punto 1. Affinché il regno dei cieli possa stabilizzarsi, è necessaria una lotta spirituale. Sapete meglio di quanto io sappia, meglio di quanto lo saprò mai, quanto feroci siano i combattimenti in Europa. Credo sia corretto dire che l'Europa è il campo di combattimento più intenso di tutta la Terra. E i cari che vivono lì e altri che sono stati mandati lì per servire lo sanno tutti molto meglio di quanto lo sappia io. Sanno che dobbiamo tutti impegnarci in una guerra. C'è bisogno di un combattimento spirituale, specialmente pregando e predicando il Vangelo. Punto 2. La responsabilità della Chiesa è quella di continuare la guerra che Cristo ha combattuto sulla terra. Oh, come abbiamo bisogno di essere istruiti per continuare. Signore, come abbiamo bisogno di continuare la tua guerra sulla terra? Signore, mostraci, addestraci, non vogliamo solo leggere un punto su un sommario, vogliamo essere questo, Signore, vogliamo farlo per la tua gloria, per la vergogna e la sconfitta del tuo nemico. Bisogna continuare l'opera vittoriosa, la proclamiamo. Quindi la Chiesa deve continuare l'opera vittoriosa che Cristo ha svolto contro Satana. Quindi la proclamiamo, la testimoniamo, la viviamo e la preghiamo. Quindi bisogna continuare quest'opera vittoriosa di Cristo. Punto C. La Chiesa dovrebbe pregare per introdurre il regno di Dio. E il punto 1 dice. E poi ritornerò al punto C, ma voglio prima leggere il punto 1. L'avvento del regno non sarà automatico. Se non ci sarà la preghiera, il regno non potrà venire. Non verrà automaticamente. Non possiamo semplicemente pensare, bene, ci occuperemo solo di ciò che stiamo facendo qui e alla fine il Signore deciderà di venire con il suo regno e sarà così. Ciò non accadrà mai, non sarà così. Dio ha stabilito il principio della preghiera e questo implica che Dio dica, questa è la mia volontà, questo è ciò che voglio fare. Ma non agirò da solo. Ho bisogno che il mio popolo sulla terra sia d'accordo con me su questo e preghi che io lo faccia. Allora me ne occuperò di questo sulla terra. E tornando ora al punto C. Non cerchiamo solo prima il regno, ma anche preghiamo questa preghiera semplice: Signore, venga il tuo regno. E il Signore lo sa in modo tenero e amorevole. Lui conosce il nostro essere interiore e sa che alcuni santi non possono pregare questa preghiera in modo forte, perché sono giovani, hanno il loro futuro davanti a loro. E di solito è così. Sì, Pregherebbero, Signore, venga il tuo regno, ma forse potreste aspettare 40 o 50 anni finché non ho fatto questo e non sono diventato quello. È un po' non detto. Il Signore lo sa. Quindi ha bisogno di costituirci con il suo pensiero, con il suo sentimento, che non importa quale sia la nostra età umana o spirituale, possiamo veramente pregare, Signore, possa il tuo regno venire sulla terra. Signore, poni fine a quest'età, introduci l'era del regno. Punto 2. La preghiera della Chiesa è il mezzo più efficace per tenere a freno Satana. La preghiera della Chiesa è il mezzo più efficace per tenere a freno Satana. Non sono un anziano della Chiesa, onoro e rispetto e posso dire che obbedisco e seguo la guida degli anziani fedeli nella Chiesa dove mi trovo, ma mi chiedo solo cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Settimana dopo settimana peggiora, il nemico è dilagante. È difficile anche da capire ciò che sta succedendo. Il Signore sta cercando di dire qualcosa attraverso questo. Credo che sta dicendo: ho bisogno della preghiera della Chiesa, ho bisogno di un certo tipo di preghiera proveniente dalle chiese negli Stati Uniti. Svegliatevi! Sì, dovete pregare per questa cosa e quell'altra cosa, per quell'incontro e quell'altro. Ma questo non è il primo, il principale, non è la prima cosa per cui dovete pregare. Dovete pregare per affrontare il nemico. Per aprire la strada affinché la mia volontà sia fatta sulla terra, nel vostro paese, a Los Angeles, a Seattle, a Kansas, città di Kansas, a Miami, a Philadelphia, a New York. Frenate il nemico. Frenatelo, non lasciatelo andare senza alcuna limitazione. Agirò, userò il mio potere, la mia autorità, quando pregherete la preghiera necessaria. Punto 3. La Chiesa deve essere come la foce del cielo, attraverso la quale l'autorità del cielo si esprime sulla terra. Quindi permettendo all'autorità del cielo di esprimersi sulla terra. Quindi la Chiesa deve essere come la foce o lo sbocco. Il cielo deve avere un vaso in cui fluire e in Europa possa avere uno sbocco in sempre più città. Che meraviglia! A Parigi, a Roma. Speriamo presto anche a Vienna, se non è ancora una chiesa lì. Ad Atene, a Stoccolma, a Copenaghen. Oh, avere una foce attraverso le preghiere della Chiesa. Signore, sicuramente c'è qualcosa nel tuo cuore per la Danimarca, per la Svizzera, per il Belgio, Signore. E in tutti questi posti, eccoci qui, Signore, addestrati, addestraci per essere lo sbocco che consente all'autorità del cielo di esprimersi sulla terra. Non so come vi sentite riguardo a questo, ma io stesso sono stato rinfrescato e ispirato da un nuovo amore e un nuovo apprezzamento per la vita della Chiesa. Quanto siamo benedetti di poter essere nella casa di Dio, nella sua dimora, di essere la sua famiglia, godendo di tali momenti familiari nel Dio triuno, ma siamo anche nel regno, siamo anche il regno che partecipa all'opera della Chiesa. Per introdurre il regno, aprendo la via all'espressione dell'autorità del cielo sulla terra. E infine l'ultimo minuto, E l'ultimo punto, la preghiera autentica. È un lavoro congiunto con Dio per portare il suo regno sulla terra e per compiere la sua volontà sulla terra. Quindi la preghiera è una battaglia spirituale. In precedenza abbiamo parlato di una chiesa autentica. Non solo di una vera chiesa pratica, una chiesa sul terreno. Il principio è corretto, ma vogliamo una chiesa autentica, una chiesa locale, satura di realtà divina. E ora parliamo della preghiera autentica di questa chiesa. E non posso entrare in questo, ma Signore, salvaci dalle preghiere che non sono davvero preghiere. Potremmo pensare che sia preghiera. La sentiamo, quindi la diciamo, la pensiamo, la pianifichiamo e la proferiamo pensando che questa è preghiera. E il Signore direbbe, se ci apriamo a Lui, quella non è vera preghiera, non è preghiera autentica. Non ho orecchio per quella preghiera, non la posso sentire. Le preghiere sono coppe d'oro e non c'è una coppa d'oro lì. Metto il mio incenso nella coppa d'oro delle vere preghiere. Non dovremmo semplicemente presumere che tutto ciò che preghiamo sia autentico, sia vera preghiera. Perché non venire dal Signore e chiedergli, Signore, istruiscici ad offrire delle vere preghiere, istruiscici nel nostro gruppo, istruisci nel nostro distretto, ammaestra la nostra chiesa a impegnarsi nella preghiera autentica come lavoro congiunto con Dio per portare il suo regno sulla terra e per compiere la sua volontà sulla terra. Sicuramente la preghiera è una battaglia spirituale. Ora che finisco questo messaggio e quindi finisco un altro tempo prezioso con voi, e l'unico modo in cui possiamo averlo è tramite Zoom. Onestamente, nel mio cuore e nel mio spirito sono con tutti voi, anche se siamo sul Zoom, nel mio cuore e nel mio spirito sono con tutti voi. Ma mi rendo conto che mentre sto pronunciando questo messaggio, tutti noi, e io non faccio eccezione, abbiamo molto da imparare. Questo messaggio apre un reame che dobbiamo esplorare e guardiamo al Signore. Forse avremo conferenze dedicate a ciò, anche corsi di formazione, non necessariamente corsi di formazione semestrali, ma altro tipo di corsi, insomma, di istruzioni. Per entrare nei dettagli di questo sommario, perché alcuni di noi possono dire: ora sappiamo qualcosa che non sapevamo un'ora e mezza fa. Ora so dove sono. Quando sono entrato nella vita della chiesa a Stoccarda, ho sentito che ero a casa e sapevo che lì appartenevo. Ma ora mi rendo conto di essere nel regno di Dio. Mi rendo conto che la chiesa di Stoccarda è il regno di Dio espresso a Stoccarda. E ora mi rendo conto di un'altra dimensione e di un altro aspetto. Signore, insegnami, sto imparando. E credo che il Signore, quindi se preghiamo così, credo che il Signore sorriderà e dirà: volentieri, ti insegnerò. E vi insegnerò e vi educherò a pregare con me affinché la volontà di Dio sia fatta sulla terra e il regno si manifesti sulla terra. E se mi permettete di addestrarvi, allora l'era finirà e io tornerò e regnerò sulla terra con i miei vincitori, i miei co-re, che hanno vissuto nella realtà del regno, nella Chiesa in qualità di regno, e ora sono con me nella manifestazione del regno sulla terra. Credo che qualcosa di simile sia nel cuore del Signore. Egli è davvero per noi. E dovremmo semplicemente rivolgerci a Lui e dirgli: Signore, ammaestraci, insegnaci, perfezionaci, facci crescere nella vita fino alla maturità. Ammaestraci a vivere nell'autorità celeste. Ammaestraci e riempi tutte le chiese d'Europa della realtà divina per essere il regno. Signore, edificaci universalmente e corporativamente. Questo è ciò per cui siamo qui. Il regno di Dio ha prodotto la Chiesa, le chiese dove siamo, e ora la nostra opera è di portare, di introdurre il regno di Dio sulla terra in una manifestazione gloriosa. Sia fatta la volontà di Dio e possa il suo regno venire presto sulla terra. Amen. Grazie, Signore. Amen.